Allora, sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione. Noi, per introdurre la prossima telefonata, che sarà appunto in Groenlandia, vi mettiamo così d'amblè un brano musicale che poi vi spieghiamo a cosa si riferisce. Proprio per introdurre appunto il nostro prossimo interlocutore, che è Fabrizio Barzanti. Pronto, ci sei?
Pronto, ciao.
Pronto,
buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Noi abbiamo messo per introdurti un pezzo del gruppo Sauvestari, che penso che sia il gruppo in cui tu suoni, fai musica, certo, reggae lì in Groenlandia, dove sei lì, vivi da un bel po' di tempo, quindi abbiamo pensato che fosse interessante comunque sentire, insomma, il tuo punto di vista su quello che sta accadendo, su questa attenzione mediatica e non solo, forse neanche tanto gradita, che in questi giorni sta mettendo al centro dell'attenzione la Groenlandia. Come viene vissuta lì questa spasmodica attenzione su questa enorme isola?
I groenlandesi non sono contenti.
Lo credo.
Esattamente. Adesso ci sono in giro un sacco di giornalisti, un sacco di americani, e fra l'altro la Danimarca dall'altro ieri ha duplicato quasi il numero di polizia a Nuuk. Infatti ci sono veramente tantissimi poliziotti in giro.
Già di per sé è spiacevole.
Sì. Una curiosità che ho sentito oggi, gli americani, prima di dirottare la moglie di G.D. Vance su Apitufik, che è la base americana al nord della Groenlandia, hanno fatto una specie di porta a porta survey per sapere se i groenlandesi vedevano di buon occhio l'arrivo della First Lady, e quindi sono andati a bussare a porta a porta a chiedere come vedete l'arrivo della signora Usha, e mi hanno detto che non c'è stato un groenlandese che ha detto oh sì che bello.
Che strano.
Non c'è, insomma, una bella atmosfera.
Ma anche non c'è una bella atmosfera.
Anche perché se uno ti dice che ti viene comunque a invadere perché gli servi, forse è fastidioso, fa delle sparate, però alla fine dietro significa che pensa già il modo in cui può conseguire il traguardo che si è proposto. Probabilmente non sarà un'invasione, credo, spero, bellica di eserciti e armi. Da lì, vista da lì, quale potrebbe essere la prospettiva per cui in qualche modo si va a sostituire alla Danimarca, più di quanto già non faccia, sostanzialmente, perché in fondo vanno nella loro base militare in territorio groenlandese adesso.
Stai parlando di un eventuale coup armato? Sì, non avrebbero nessuna resistenza, voglio dire, c'è una base artica danese, ma sono abrogati. Gli americani sono la potenza militare più grande al mondo, per cui voglio dirci.
No, ma sì, non arriveranno sicuramente a quello, essendo oltretutto un paese della NATO, quindi.
Ma io onestamente le differenti possibilità qui vengono valutate un po', se ne parla un po' a tutto campo, voglio dire. Non, d'altronde da un soggetto pericoloso e instabile come Trump, voglio dire, io non mi aspetterei, non mi sorprenderebbe alla fin fine, onestamente. Sì. La Groenlandia si è espressa, la Groenlandia non vuole l'indipendenza, non vuole essere danese e non vuole essere americana. Più chiaro di così, voglio dire. L'85% dei groenlandesi non vogliono gli americani.
Infatti, poi ti volevo riportare anche a un altro aspetto, che comunque la Groenlandia, il popolo Inuit, ha subito già una colonizzazione da parte della Danimarca, una colonizzazione che ha significato per certi versi il trasferimento, l'inurbamento forzoso, ma anche ci sono stati degli episodi, per esempio di sterilizzazione forzata, insomma tutta una serie di situazioni che poi si riflettono, non so se di questo puoi darci testimonianza, anche sulla condizione di vita, insomma, degli Inuit.
Assolutamente sì. Ci sono due Groenlandie, la Groenlandia di Nuuk, che è la capitale, che è molto modernizzata, ci sono tutte le comodità di una città media italiano o europea, e poi c'è il resto della Groenlandia, che invece sono piccoli paesi di pescatori che vivono una realtà completamente diversa. La Danimarca ha sempre, c'è un libro molto interessante scritto da una giornalista, che fra l'altro danese questa, e fra l'altro ha rischiato di finire in galera perché ha divulgato delle carte segretate del Parlamento danese, in cui ha mostrato che già dagli anni 50 il Parlamento danese stava elaborando delle tecniche, comunque parlavano di tenere la popolazione groenlandese al di sotto delle 50.000 unità. E poi indubbiamente c'è stato questo scandalo delle spirale, in cui migliaia di donne, con una scusa di una visita ginecologica, molte delle quali ragazzine, 11 anni, 12 anni, sono state rovinate per il resto della loro vita, gli hanno inserito una spirale senza che loro ne fossero
senza consenso.
Sì, senza consenso. Per cui, insomma, quando mi dicono che i danesi sono stati colonizzatori buoni, mi fanno un po' ridere, insomma.
Sì, l'unico colonizzatore buono è un colonizzatore morto, ribaltando la cosa.
Ecco. Mettiamola così, sì.
C'è stato un forte movimento antistrattivista, credo 5 anni fa, 4-5 anni fa.
Sì, l'uranio. Sì.
Per l'uranio. È ancora abbastanza vivace da poter essere una base per contrapporsi a che poi è questo che vuole Trump, cioè estrarre i minerali e tutte le risorse che ci sono.
Certo.
È ancora abbastanza forte da potersi contrapporre in massa?
Dubbiamente quello era un caso molto particolare, perché avevano scoperto un giacimento di uranio nel sud della Groenlandia, che era vicinissimo ad un centro abitato, per cui le conseguenze sarebbero state disastrose, non solo per la natura ma anche per gli esseri umani, per cui c'erano delle particolarità. Il governo groenlandese ha rifiutato una concessione mineraria alla Cina un po' di anni fa, che volevano estrarre del ferro proprio qui nel fiordo di Nuuk. Hanno trovato una montagna praticamente di ferro molto puro, sono stati mandati a casa. E per i groenlandesi la natura, l'incontaminazione della natura ha un grande, grande valore. Sono ancora molto legati alla terra, al benessere della mamma natura, per cui questa è una cosa molto positiva. D'altro canto, però, se vogliono l'indipendenza dovranno attingere a tutte queste materie prime che hanno.
Certo, anche il loro stile di vita è sostanzialmente legato ai cicli naturali, anche insomma il modo di procacciarsi il cibo, insomma, quindi
assolutamente sì.
Senti, ma c'è stato anche un utilizzo dell'alcol come strumento, diciamo così, di controllo degli Inuit?
Porca miseria, stiamo
è un aspetto serio, una piaga sociale.
È un aspetto
come gli altri nativi.
Adesso sta migliorando, sono state prese delle contromisure, naturalmente, ma c'è sempre comunque la cultura dell'alcol, è molto molto forte. Sì, indubbiamente. Poi sembra, non vorrei dire una bischerata, ma sembra che gli manchi non mi ricordo quale componente fisiologica, per cui non riescono a metabolizzare metabolizziamo noi.
Come gli indiani d'America. Un po'.
Come gli indiani d'America, che comunque sono imparentati con gli
indiani. Certo, sì, è un nesso. C'è un nesso anche nei due aspetti, negli aspetti della colonizzazione. Lo sfruttamento di queste risorse è in corso, cioè ci sono luoghi dove appunto si estraggono questi minerali e quindi in qualche modo si è anche un po' deturpato la natura di quel posto. E poi c'è anche un aspetto importante, penso che abbia a che vedere con il riscaldamento globale e quindi insomma lo scioglimento dei ghiacci.
Sì, le concessioni minerarie io non ne ho viste molto. So di qualche miniera d'oro nel sud della Groenlandia e conosco delle miniere di rubini, sembra che ci sia un filone di rubini purissimo, però non sono a conoscenza del fatto che ci siano delle grandi concessioni minerarie che deturpano la natura. Il riscaldamento globale qui è estremizzato. Io mi ricordo, sono venuto in Groenlandia all'incirca 30 anni fa per la prima volta e l'inverno era un inverno di 6-7 mesi a Nuuk, dove il freddo era stabile, era tanto sotto zero, sempre meno 20, meno 15, non saliva mai, tanta neve, sole, bellissime giornate, e adesso non abbiamo più un inverno. Se l'inverno dura 3 mesi è tanto. E poi ci sono, e continuamente sale e scende, non è una rarità avere più 7, più 8, più 10 gradi, voglio dire, in gennaio, che è incredibile. Qui è molto delicato, molto più sensibile, si sente immediatamente.
C'è stato, credo, un paio d'anni fa, tentativo di fare una bozza di Costituzione. Tu ne sai qualcosa, sai a che punto è e se in questa vengono utilizzati dei parametri appunto proprio naturali di vita umana e che prende spunto da quella che la cultura Inuit?
Sì, credo proprio di sì. Ne ho sentito parlare, non ti saprei dire a che punto sono. C'è la moglie di un musicista con cui suono, è un mio amico con cui che ha appunto partecipato alla stesura di questa costituzione, però non so dove. Sicuramente vogliono stare lontani dagli standard danesi, certo. Perché questo è il problema. La Groenlandia può far leva sulle risorse naturali e qualche legislazione a livello molto locale, per il resto è la Danimarca.
Senti, tu sei un musicista, c'è questo gruppo Savestari che fa musica reggae e fate anche delle tournée e i testi, insomma, delle vostre canzoni in qualche modo rimandano anche tutta una serie di problematiche sociali legate un po' a questi aspetti di cui stavamo parlando. Quando andate in tournée, immagino che andate soprattutto in Danimarca o nel Nord Europa, che tipo di reazione c'è rispetto a questa alle vostre performance, ai vostri show?
Ma sono sempre ben accolti, indubbiamente siamo una decina di persone sul palco, per cui mettiamo su un bello show. E sì, è vero, Danimarca, la Scandinavia in genere, e adesso ci stiamo un po' espandendo. Quest'anno dovremmo andare anche in tour in Canada, e era in programmazione in Alaska, ma con questa
forse è meglio il Canada.
Forse è meglio stare in Canada.
Sì. Un'eraria, diciamo.
Per cui non è il momento adatto.
Il pubblico, il vostro, dico, che quindi segue questa impostazione, è più giovane o più age?
Onestamente abbiamo un po' di tutto. Se guardo, faccio un esempio su Spotify, il 35% degli ascoltatori sono fra i 25 e i 34.
Ah, bene.
Il 23% 18-24, il 20% 35-44 e un 13% dai 45 ai 65 fino a 65. Per cui copriamo una buona parte di...
Sì, soprattutto giovani, almeno dal nostro punto di vista. Cioè,
sì,
pochi
credo,
boomer.
Credo di sì, sì, indubbiamente. Beh, io sono un boomer, non so voi, ma...
Sì, abbondantemente.
Decisamente.
Abbondantemente sopra i 60.
Sì, perché giovani, ma sai, parliamo di in stile, siamo rimasti fedeli al... Il reggae è sempre molto legato al sociale, alla parte più debole, alla pancia della società, per cui parliamo di problematiche serie, come sempre in questa modalità reggae, in cui la musica porta allegria, porta, è molto ritmica, però i testi sono, di certe canzoni sono proprio pesanti.
Affrontare dei problemi seri, ma questa storia che c'è il tasso di suicidi più alto del mondo è vera oppure sono cose che...
È vera, purtroppo.
Quindi vabbè, anche le condizioni di vita, insomma, inducono a forme di depressione, insomma, non è...
Ma sì, anche hanno tolto i groenlandesi, gli Inuit vivevano in armonia fino a 100 anni fa, 150 anni fa, vivevano in armonia con la natura. D'inverno c'era, se si va su al nord, qui a Nuuk non tanto, ma se si va un po' più al nord, al circolo polare artico, c'è una notte lunghissima,
buio, sì.
Ci sono 3-4 mesi di notte, in cui vivevano in un certo contesto, avevano una certa quotidianità, avevano un tipo di vita, e d'estate invece molto più si andava, l'uomo andava fuori a cacciare, la donna faceva attività domestiche, e questa struttura è stata distrutta da questi missionari, un norvegese che si chiama Hans Egede, che è venuto nel 1700, nella metà del 1700, è venuto e ha cominciato a dire: c'è solo un Dio, dovete vestirvi in questo modo. Infatti ha proibito molte tradizioni groenlandesi, come per esempio lo sciamano è stato subito isolato, perché naturalmente parlava una lingua diversa, indubbiamente.
Aveva un altro Dio.
Certamente.
Una classica dinamica coloniale, insomma.
Indubbiamente, sì, molto coloniale. Poi sono restati, hanno fatto tutto il possibile per tenerli nell'ignoranza, nella degenza, E in questo l'alcol ha aiutato molto in questa modalità di soppressione. Oltretutto i danesi che mandavano su, il governo danese mandava su fino agli anni 70, erano tutti, leggevo che erano tantissimi, erano ex galeotti o galeozzi, per cui insomma non era gente interessante, non voglio dire che un galeotto non è una persona interessante, però voglio dire,
c'erano portatori di valori discutibili per certi versi.
Senti,
ma questa modernizzazione ha cambiato il ruolo della donna, oppure queste che tu accennavi prima a una divisione netta dei ruoli, no? Dell'uomo che andava a caccia, la donna che si occupava delle questioni domestiche. C'è stata questa modernizzazione, questo cambiamento, forse magari il modello danese, a noi ci immaginiamo un modello in cui la donna è emancipata, è andata così, oppure questi modelli sono rimasti gli stessi, anche se in un contesto urbano?
La donna è groenlandese, nella società groenlandese arcaica era molto emancipata. Cioè faceva, non stiamo parlando, non c'era una situazione patriarcale nella Groenlandia degli Inuit di una volta, non c'era una situazione patriarcale, qui hanno mantenuto questa emancipazione, le donne groenlandesi.
Bene Fabrizio, penso che ci hai dato un sacco di spunti interessanti e soprattutto inediti per noi, perché
è una
realtà diciamo di cui si sente parlare, ma insomma, che non conosciamo assolutamente nei particolari come ce l'hai raccontata tu. E qui seguiremo anche il tuo gruppo, perché devo dire che sono delle buone vibes, abbiamo sentito da quello che abbiamo sentito qui in radio. Magari a una prossima occasione,
va bene,
a un concerto a Torino, perché no, chi lo sa.
Perché no, chi lo sa.
Meglio seguire il tuo gruppo che non la moglie di J.D. Vance.
Decisamente.
assolutamente sì, assolutamente sì.
Bene, grazie ancora. Ciao, buona serata.
Grazie a voi, buona serata a voi.
Ciao.
Ciao.